Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
L'essere custode è la caratteristica di Giuseppe, è la sua grande missione, essere custode. Oggi vorrei riprendere il tema della custodia secondo una prospettiva particolare, la prospettiva educativa. Guardiamo a Giuseppe come il modello dell'educatore che custodisce e accompagna Gesù nel suo cammino di crescita in sapienza, età e grazia.
Cari amici, benvenuti da Federica Marengo tra le pagine, i fogli e le parole. Parole di un Papa. Così Francesco, mercoledì 19 marzo 2014, durante l'udienza in piazza San Pietro in occasione della festa di San Giuseppe, più volte ha pronunciato la parola custode. Custode, sentinella che sente il pericolo, veglia, vigila, protegge il figlio Gesù e la sposa Maria, è Giuseppe. Umile artigiano che, per amore e per fede in Dio nei suoi disegni di salvezza per l'uomo, accetta di allevare, prendersi cura di un figlio non suo, come ci ricordano le letture del Vangelo nell'odierno tempo di Avvento. Padre putativo, dunque, eppure padre vero, che affianca, accompagna, sostiene, cresce il figlio di Dio. È custode il nostro spunto di oggi.
Pagine, fogli, parole. Custode.
Custode è un papà alle prime armi, goffo impacciato, che tra notti in sogni e biberon veglia il sonno del proprio figlio bambino. Custode è una madre, non più giovane, ma neppure là con gli anni, che tra stanze da riordinare e giustificazioni da firmare raccoglie le confidenze del figlio adolescente, accompagnandolo nel suo cammino di crescita in età, sapienza e grazia, come ha sottolineato Francesco. Custodire e crescere un figlio nella bellezza e nella grazia di Dio. Questa dunque è la missione dei genitori. Fogli di vocabolario. Custode, dal latino custodem, a sua volta derivato dalla radice cu, cud, good, con il senso di coprire, difendere, stare a guardia, proteggere, preservare, nascondere. Come Giuseppe custodisce e preserva Gesù appena nato dalla minaccia e dalla prepotenza di Erode, così un padre e una madre, nonostante gli impegni e la fatica quotidiani, presidiano, proteggono dai pericoli e dalle insidie del mondo la vita del loro figlio, donandogli radici salde per crescere ed ali per volare.
Mi sembravi alto, altissimo, quando ero piccolino. Era il mio gigante buono che giocava a nascondino. Mi batteva forte il cuore mentre stavo ad aspettare, felice di nascondermi ma anche di farmi trovare. Ti sentivo forte a volte, mi facevi un po' paura, ma eri il mio cavallo docile, il tappeto, la pianura. E scendevo e camminavo nelle tue scarpe pesanti, fra colline di poltrone, coi miei passi da gigante. Era dolce, era dolcissimo, lo ricordo e te lo dico, eri il mio più grande eroe. Primi anni della scuola, tornavi tardi a casa e la mamma sempre sola.
Pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo sulla parola custode. L'essere custode è la missione di Giuseppe, ha detto Francesco. Giuseppe dunque è modello per i padri di ogni età, genitori che incoraggiano i figli a tuffarsi nel mare in tempesta della vita, guide autorevoli capaci di dire e di spiegare quei no che fanno crescere, senza per questo rinunciare alla tenerezza. Presenze disposte a defilarsi, quando la raggiunta maturità comporti un naturale e necessario distacco. Figura cardine quella del padre, del papà, che però oggi più che in altre epoche della storia sembra essere entrata in crisi, demandando alle madri, alla scuola, o nella peggiore delle ipotesi alla televisione, a internet e ai social network, il compito di iniziare all'età adulta ragazzi ormai disorientati. E proprio della mancanza del padre e delle inevitabili ricadute sullo sviluppo e l'autostima di giovani e giovanissimi parla il libro dello psicologo e psicoterapeuta Stefano Parenti, dal titolo Fatherless, l'assenza del padre nella società contemporanea, pubblicato da Dettoris Editori.
Ad avere un papà psicologicamente, emotivamente, affettivamente assente è quello che emerge sia dalle ricerche più sperimentali, sia dalla pratica clinica che io stesso vedo nel mio lavoro, è che i ragazzi senza papà hanno un fattore di rischio molto più alto di sviluppare un carattere che potremmo dire insicuro. Faccio riferimento ad alcune ricerche che in modo riassuntivo dicono che i figli senza papà affrontano tre problemi generali, se così possiamo dire, quello del raggiungimento del diploma, quindi del successo all'interno della scuola, quello dell'adattamento socio-emotivo con il gruppo dei pari e quello della salute mentale, cioè della possibilità di avere un carattere che sappia affrontare le difficoltà che la vita gli propone. Generalmente, per dirla in breve, con parole più semplici, i ragazzi senza papà soffrono di livelli di ansia più alti di quelli che hanno invece il padre presente e hanno un'autostima più bassa rispetto a quelli con papà presente.
Secondo le statistiche, quello appunto dei fatherless, quello del fatherless, cioè del figlio appunto senza padre, è un fenomeno in aumento nella società contemporanea. Secondo lei perché? Qual è la ragione?
Allora, chiariamo due aspetti. Il primo aspetto è l'assenza del padre da un punto di vista fisico e qui le statistiche demografiche ci aiutano tantissimo a dire perché è un fenomeno in aumento. È un fenomeno in aumento perché aumentano le separazioni e i divorzi. Questo per quanto riguarda l'assenza del padre da un punto di vista fisico. Poi c'è tutto un altro fenomeno che è quello indagato di più, diciamo, dalle ricerche di psicologia, che è quello dell'assenza del padre da un punto di vista psicologico. E qui cosa si intende? Si intende che il papà è presente fisicamente, che è in casa, ma che è una figura debole, fragile, insicura, incapace di svolgere il ruolo paterno o di svolgerlo con quell'immediatezza, con quella sicurezza che gli compete.
Sì, lei appunto prima parlava di un cambiamento proprio di questa figura nel tempo. Ma oggi si sente parlare di congedo parentale, di mammi, sempre più i padri della nuova generazione, insomma, sembrano occuparsi, no, dei figli. Quindi com'è possibile questa contraddizione? L'assenza e nello stesso tempo invece quasi una mammificazione dei padri.
Sì, diciamo che è una mammificazione del ruolo, cioè del fatto che il padre ci sia, ma non della sua essenza, cioè della funzionalità del padre, quello che è l'essenza di quel ruolo. Cioè i papà possono essere, tra virgolette, dei papà, pur senza fare il ruolo del papà, e questo è un assurdo, perché se l'essenza del ruolo paterno è quella di essere normativo, quella di essere etico, quello di aiutare il figlio a entrare nel mondo dei maschi, per esempio, quindi veicolandolo a tutta una serie di valori e di culture che fanno parte di un codice che è prettamente maschile, ad esempio, è un padre che non fa questo, un padre che copre più quelli che sono gli aspetti femminili, quindi un padre magari eccessivamente ansioso, iperprotettivo. Io incontro tantissime persone così, per esempio dei papà che vanno in ansia se il figlio non viene convocato dal mister domenica nella partita, no? Un disastro. Come può invece passare il messaggio un papà così, che nelle difficoltà bisogna tenere duro, perché attraverso le difficoltà uno può sviluppare una forza, può scoprire un valore, può forgiarsi, no? Può diventare certo. Più forte. Ecco, non basta che ci sia, come dire, l'idea generale di un maschio in famiglia che fa un po' il ruolo del padre, c'è bisogno proprio del padre.
Tra le sue attività, l'impegno presso un centro diurno per minori e un centro di aggregazione giovanile, ma fenomeni come il bullismo o il cyberbullismo, quanto sono connessi? In che misura sono connessi proprio a questa assenza della figura paterna? Quanto sono riconducibili?
Allora, guardi, quello che ho potuto osservare è che nei fenomeni del bullismo c'è questo aspetto generale, cioè il bisogno da parte di chi fa il bullo di essere un ruolo importante all'interno del gruppo. Quindi nel fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ci sono delle dinamiche interne che rimandano molto al rapporto coi pari e a quello che è la stima di sé. E questo è un aspetto interessantissimo, perché questi aspetti sono strettamente collegati a, per esempio, a quello che è il fenomeno del senza papà, no? Perché noi sappiamo che i senza papà, come ho indagato nel mio libro, sono più soggetti a avere difficoltà proprio nel gruppo dei pari e a creare delle dinamiche di ribellione, di tentativi di primeggiare, di bisogno estremo all'opposto di dipendenza da qualcun altro, e quindi più facilmente innescano o a loro volta sono vittime di queste vicende a volte dolorosissime.
Fenomeno dilagante, insomma, tra gli adolescenti, oltre al bullismo, è anche una certa mercificazione, no, delle relazioni, del corpo. E come forma di prevenzione si sente spesso parlare dell'educazione sentimentale o educazione all'affettività. Ma che cosa vuol dire? Che cosa si intende con educazione sentimentale, appunto, affettiva?
Io direi che educare all'affettività significa educare a capire qual è profondamente l'essenza dell'uomo, il progetto che è insito dentro ogni uomo e la finalità verso cui è chiamato.
Ringraziamo lo psicologo e psicoterapeuta Stefano Parenti, autore del saggio Fatherless, l'assenza del padre nella società contemporanea, pubblicato da De Toris Editori. Pagine, fogli, parole. Il nostro spunto di oggi è custode. Custodi, come ci ha ricordato Papa Francesco, non sono solo i genitori nei confronti dei figli, ma anche coloro che hanno un compito educativo nella Chiesa e nella società. I sacerdoti, non a caso chiamati padre, che guidano comunità di fedeli figli. I politici, padri della nazione, al servizio della cosa comune, del bene comune, il più delle volte lasciati soli, abbandonati da coloro che si dicono uomini dello Stato e delle istituzioni. Stato e istituzioni che essi custodiscono, difendono, a cui dedicano la vita, spesso ricevendo in cambio solo l'amara contropartita di connivenze e silenzi carichi di omertà. Pagine di classici. Ascoltiamo alcuni passi da Un uomo così, di Agnese Moro, figlia del segretario della Democrazia Cristiana e presidente del Consiglio Aldo Moro. Voce di Laura De Luca.
Il primo ricordo che ho di lui è una voce. È una profumata notte di primavera o di estate. Dolce, amichevole. Sono molto piccola. Sto comodamente seduta sul predellino di una macchina che è proprio dell'altezza giusta per me. Ascolto. Chissà da dove. Probabilmente da un altoparlante, ma per me è dalla notte. Arriva una voce cara, familiare. Non capisco quello che dice, ma c'è. È mio padre. Non ho caldo e non ho freddo. Mi sento sicura. La voce mi abbraccia. È la pace perfetta. Andiamo a Bari, papà, i suoi collaboratori e io. È un viaggio lunghissimo, un'epopea. Si passa a Benevento, il paese delle streghe cattive. Ariano Irpino, dove c'è il prosciutto buono. Il dottor Leucadito mi compra una montagna di giornaletti. Sono tantissimi, non mi è mai capitato. A Bari andiamo a casa della signora Squicciarini. Esile e forte nello stesso tempo. Dormiamo lì. Papà va via. La signora Squicciarini mi dà il formaggio avvolto nella carta stagnola. Suo figlio suona il pianoforte. Gioco nel loro negozio pieno di scarpe. Scarpe di tutti i tipi, pantofole con la piuma, rosa, celesti. Mi piace. Ritorna papà e mi prende per mano. Dormo insieme con lui. Silenzio. Dormo in una casa nuova, serena. Gioca a scacchi con Luca. Luca ha quasi 2 anni. Papà lo tiene in braccio e gli mostra un pezzo alla volta. Siamo in montagna, a Bellamonte, in quella casa luminosa e quieta. Siamo solo noi tre. Tra le mani di papà il gioco degli scacchi si anima, prende vita. Non è più un gioco di intelligenza o di astuzia. È un mondo di personaggi buffi e divertenti, con voci diverse, a seconda del tipo. La regina, il re, il cavallo, i fanti. Sono personaggi vivi di una storia dentro la quale, piano piano, Luca e io ci troviamo senza nemmeno accorgercene. Luca ride. È tutto molto sereno e lieto. Sempre a Bellamonte, l'ultima estate. Piccole passeggiate di papà con Luca, a vedere un branco di ochette e gallinelle percorrendo un sentierino. Sulla spiaggia, a Terracina, papà e il nipotino. Gli scatta 1000 foto... e gira a filmini per fermare l'immensa tenerezza per quel piccino. Mio carissimo Luca, non so chi e quando ti leggerà spiegando qualche cosa. La lettera che ti manda quello che tu chiamavi il tuo nonnetto. vecchi vestiti oscillano sulle loro stampelle. È una magnifica giornata di sole. Il vento è forte e fresco, come la primavera appena iniziata. Vestiti a doppio petto, blu, grigi, marroni, sono quelli di papà. Poi ci sono i vestiti nostri, di quando eravamo piccoli. Vestitini eleganti, cappotti, camici. C'è anche il vestito bianco della mia cresima. Danzano. Girano e rigirano, lentamente, con grazia. Ciò che siamo e che saremo è ancora incerto. Ciò che siamo stati è lì, nitido e pacificato. I nostri vecchi vestiti, nel vento pulito, dondolano insieme. Papà mi ha scritto nella sua ultima lettera dalla prigione delle Brigate Rosse. Ora è probabile che noi siamo lontani o vicini, in un altro modo. È stato così. Siamo stati più vicini, anche se in maniera diversa. I nostri vecchi vestiti danzano insieme nel vento. Venticinque anni fa, le Brigate Rosse hanno voluto interrompere l'attività di mio padre, Aldo Moro, così come hanno fatto con troppe altre persone, tutte seriamente impegnate a migliorare la nostra vita sociale. Lo hanno portato via con loro il 16 marzo del 1978, dopo aver ucciso a freddo, in un assurdo delirio di pallottole e di sangue, i cinque uomini della scorta, a noi cari, che erano con lui quel giorno. Lo hanno tenuto prigioniero per quasi due mesi, per poi assassinarlo il 9 di maggio dello stesso anno. Aveva solo 61 anni. Le circostanze del suo rapimento e della sua morte sono ancora da chiarire. Il governo di allora fu decisamente tiepido, nulla di serio. Fu fatto per salvarlo. Fu schernito e disprezzato. E in sostanza, abbandonato.
Abbiamo ascoltato alcuni passi da Un uomo così, di Agnese Moro, voce di Laura De Luca. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Abbiamo divagato attorno alla parola custode. Ciascuno di noi diviene custode quando sposta lo sguardo da se stesso per fissarlo su un altro, ha affermato Francesco. Ed è di questo atto di rinuncia all'ego, all'orgoglio e al culto di sé che si sostanzia la missione educativa, chiunque scelga o sia chiamato a svolgerla. Vi lascio con un pensiero del regista tedesco Wim Wenders. I custodi, gli angeli dei nostri tempi, sono tutti coloro che si interessano agli altri prima di interessarsi a se stessi. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.